38ª traccia del diario di Anna Frank. Appendice di Frediano Sessi. Capitolo 2. L'arresto e gli ultimi mesi di Anna. Paragrafo 1. L'arresto. È la mattina del 4 agosto 1944, un venerdì. La famiglia Frank è nascosta nell'alloggio segreto, al 263 della Prisengrach, da 2 anni e 30 giorni. Secondo alcune testimonianze, Otto Frank, il signor Kugler, sono le 10:30. Secondo altri, Mip Gies, che si trovava nell'ufficio al primo piano, sono le 11. La giornata è bella e luminosa. Una macchina si ferma davanti al palazzo. Ne scendono l'Oberführer SS, Karl Josef Siebelbauer, austriaco, e un certo numero di civili olandesi, da 3 a 8. Uno di loro chiede del direttore responsabile. «Là in alto», risponde il magazziniere Van Maren, indicando la scala. Questo è quanto lui stesso dichiarerà anni dopo. L'azione comincia. Un uomo resta di guardia alla porta d'ingresso del palazzo, spalancata. L'ufficiale SS e gli altri salgono al primo piano, armi in pugno. Ecco quanto racconta Mip. «Ellie e Cupius», leggi Bip e Clayman, «lavoravano di fronte alla mia scrivania. A un certo punto, tra le 11 e le 12, alzai gli occhi e vidi un uomo vestito in abiti civili alla porta. Non l'avevo sentita aprire. L'uomo aveva in mano un revolver puntato verso di noi. Entrò. «Fermi tutti», disse in olandese. «Rimanete dove siete». Poi ci lasciò soli e andò verso l'ufficio sul retro, dove lavorava il signor Klarer, leggi Kugler. Noi eravamo come paralizzati. Racconta Kugler. La polizia volle vedere i magazzini sul lato della strada e io aprii loro le porte. Pensai, se non vogliono vedere altro va ancora bene. Ma dopo aver guardato tutto, il sergente maggiore uscì nel corridoio, mi ordinò di seguirlo. In fondo al corridoio, all'improvviso, tirarono fuori tutte le pistole e il sergente maggiore mi ordinò di scostare lo scaffale sul muro, in fondo al corridoio, e di aprire la porta sul retro. Io dissi, ma c'è solo lo scaffale. Si irritò, perché sapeva tutto, afferrò lo scaffale e lo tirò con le sue mani. Lo scaffale cedette e lasciò in bella mostra la porta segreta. Forse il gancio non era agganciato bene. In quel momento, Otto Frank si trovò nella camera di Peter per una lezione di inglese. Con la sua testimonianza vediamo tutto come a ritroso. Scende le scale con le mani alzate insieme a Peter. Altri sono radunati nella stanza dei Van Pils, nel diario Van Damme. La signora e il signor Van Pils e il medico dentista Pfeffer, vale a dire Dussel, hanno le mani sopra la testa, gli occhi immobili. Ancora un'altra scala. La signora Frank, Margot e Anna sono nel loro appartamento, il più vicino all'entrata. Sono le prime a essere perquisite e arrestate. Lì vidi mia moglie e le mie 2 figlie, anch'esse in piedi, con le mani alzate. Poi, con un tono brusco e imperioso, Siebelbauer chiede dove sono nascosti gioielli e denaro. Ora sono tutti radunati in un'unica stanza. Qualche minuto per prendere i vestiti essenziali, lo spazzolino da denti, il pettine, poco altro. Un poliziotto è sceso a telefonare per far venire una macchina che consenta di trasportare molte persone. 8, 10. I presenti potrebbero essere arrestati tutti. L'attesa si fa lunga. Improvvisamente, durante la perquisizione dell'alloggio, salta fuori una vecchia maglia militare di Otto Frank, luogotenente della riserva dell'armata tedesca durante la Prima Guerra Mondiale. Siebelbauer ne rimane impressionato. Cambia tono e in parte e modi. Non insiste più perché ci affrettassimo, al contrario. Ci disse, e si rivolse anche ai suoi subalterni, di fare con calma, e Otto Frank che ricorda. Verso 1 arriva la macchina, un camioncino blindato. Gli 8 clandestini, seguiti da Kluger e Clayman, salgono scortati sul veicolo. Il marito di Mip Gies, Jean, e il fratello di Clayman, osservano la scena dall'altra parte del canale. Sono riusciti a dileguarsi senza farsi vedere. Il blindato si mette in moto e parte, con destinazione la sede della delegazione di Amsterdam della Polizia di Sicurezza Nazista, presso una scuola requisita da Leuterprestadt. Quando 20 anni dopo, Simon Wiesenthal riuscirà a rintracciare l'ufficiale SS austriaco che condusse a termine l'arresto, i sospetti che fin dall'inizio avevano fatto pensare a una denuncia da parte del magazziniere Van Maren, già collaboratore della polizia segreta, si aggravarono. Una cupa ombra cadde sul comportamento assai poco eroico di Kugler, e tuttavia solo parole contro parole, indizi, voci, storie che si moltiplicarono intorno all'alloggio segreto, simbolo oggi di 6 milioni di vite perdute. Secondo paragrafo. Il campo di Westerbork. Un pomeriggio e la notte alla prigione dell'Europrestat, poi il trasferimento al centro di detenzione di Wetterichgang. Passano 3 giorni e l'8 agosto successivo i Frank, Pfeffer e Van Pils vengono inviati al campo di raccolta di Westerbork, che concentra tutti gli ebrei dei Paesi Bassi, in attesa del viaggio verso est, dove li aspettano i campi di sterminio costruiti dai nazisti, in Polonia. Il campo è sorvegliato dai poliziotti olandesi. Tra l'estate del 42 e l'autunno del 44, da Westerbork partiranno 85 convogli, dei quali 19 diretti a Sobibor e 62 ad Auschwitz. Quando vi giunse la famiglia Frank, erano già stati deportati più di 100.000 ebrei. All'inizio di agosto ci fecero uscire di mattina presto dalle celle. Era una mattina estiva, molto silenziosa. Bel tempo, il sole splendeva, c'era ancora la rugiada, il freddo della notte avvolgeva la città. Andammo scortati con il tram alla stazione centrale. Contemporaneamente arrivò un altro gruppo di persone che comprendeva la famiglia Frank. Dava nell'occhio il fatto che le ragazze avessero un'aria sportiva, con indosso tute e zaini, come se andassero in montagna. Creava un'atmosfera irreale il silenzio di quella mattina e le persone che venivano portate tutte lì, sul treno. Erano treni con scompartimenti chiusi su 2 lati da porte. Guardavo quelle ragazze con attenzione. Durante il viaggio non parlammo. Quando arrivammo a Westerbork, eravamo tutti terribilmente agitati, perché in fin dei conti non sapevamo dove stavamo andando. Ci sedemmo sulla banchina. Quel giorno venimmo segnati tutti alla baracca S, la baracca punitiva, anche la famiglia Frank. Testimonianza di Gianni Brandes Brillis Gipper. Nella baracca S incontrai la famiglia Frank. Otto Frank, sua moglie e le 2 figlie. Otto Frank venne da me con Anna e chiese se Anna non potesse aiutarmi. Il servizio interno era molto ambito. Anna era molto gentile e disse: «So fare tutto, sono pratica di tutto». Era davvero molto cara, un po' più grande di quanto appaia sulle fotografie che conosciamo di lei, allegra, di buon umore. Purtroppo non potevo prendere decisioni e le dissi di rivolgersi alla direzione della baracca. Credo che lei, dopo un paio di giorni, sia capitata con la sorella e la madre nel reparto batterie. Testimonianza di Rachel van Amerongen Frankfurter. Di tanto in tanto scambiavamo 2 parole, per esempio quando spaccavamo batterie. Era un lavoro molto sporco del quale nessuno capiva il senso. Dovevamo spaccare le batterie con uno scalpello e un martello e poi gettare il catrame in una cesta, la barretta di carbone che tiravi fuori in un'altra cesta. Il cappelletto di metallo dovevi toglierlo battendo con un cacciavite e quello andava nella terza cesta. Oltre al fatto che questo lavoro ti faceva diventare terribilmente sporco e a tutti veniva la tosse perché si sbrigionava una certa sostanza tossica. Il lato piacevole del lavoro con le batterie era che potevi parlare con gli altri. Le ragazze Frank spaccavano batterie sedute intorno a lunghi tavoli. Si parlava, si rideva, il dolore lo tenevi dentro te. Gianni Brandes Brilles Gipper. Secondo un'altra testimonianza, riportata da Ernest Schnabel in Anna Frank sulle tracce di una ragazzina, nel campo di Westerbork, Anna e Peter erano costantemente insieme e Anna mostrava una certa felicità. Su Westerbork non posso raccontare molto di più. Mi ricordo che andava così così se ti adattavi. C'era una giornata lavorativa di 8, 9 o 10 ore. Camminavi in tuta perché eri un caso penale, in quanto eri stato rifugiato clandestino. C'era anche del tempo libero, c'era un cabaret, si rideva. Solo quei trasporti, quello era terribile. Tutte le volte, di solito il martedì. Di lunedì si chiamavano i nomi di quelli che dovevano partire, Sapevi dei campi di sterminio, ma è impossibile comprendere come ne prendessimo le distanze. Blom Evers Emde. A Westerbork conoscemmo ben presto un gran numero di persone. Parlai con le ragazze Frank, Anna soprattutto. Era carina. Ti si spezzava il cuore perché erano ancora così giovani e non si poteva fare niente per tenerle fuori da tutto ciò. Quelle ragazze si aspettavano ancora tanto dalla vita. Leni de Jong van Naarden. Poche e frammentarie testimonianze, utili a tratteggiare la vita di Anna dopo l'arresto. Ancora sembra non avere perso la serenità, la sua voglia di vivere e di occupare il tempo in modo utile. Il lavoro alle batterie, seppur oneroso e disagevole, le lascia momenti di libertà che Anna trascorre in famiglia, forse anche con Peter. Fa progetti per il futuro, oppure le notizie che incombono dai campi di sterminio la gettano nella disperazione. Leni, una testimonianza che la vide a Westerbork, afferma di avere letto nelle sue parole e nei suoi occhi la speranza per l'avvenire. È probabile che l'ansia e la paura non l'avessero ancora sopraffatta. Del resto, erano in molti ad allontanare da sé l'avvicinarsi della fine. Nessuno ci dice, invece, se in quegli stessi giorni Anna avesse provato a scrivere ancora per il suo diario. Sappiamo che i nazisti riservavano pene durissime a chi veniva trovato in possesso di simili materiali. Eppure molti scrivevano, anche soltanto per trovare un sostegno. «Spero che tu mi sarai di grande aiuto», scrive Anna il 12 giugno 1942. Come non pensare allora che in quei giorni una frase, una parola scritta, poche note, potessero accompagnare la vita di Anna al campo. Terzo paragrafo. Auschwitz. Il 3 settembre, a distanza di circa un mese dall'arresto, gli 8 clandestini dell'alloggio segreto furono deportati ad Auschwitz. Arrivarono alla stazione della cittadina polacca la notte tra il 5 e il 6 settembre. La selezione ebbe luogo in prossimità dei binari e il signor Van Pils fu tra coloro che vennero immediatamente destinati alla camera gas, con altre 549 vittime, tra cui 79 bambini. Il secondo del gruppo a trovare la morte fu il dentista Pfeffer. Morì il 20 dicembre 1944 nel campo di Neugamme, dove venne trasferito da Auschwitz. Le donne che sopravvissero alla selezione vennero inviate alla baracca 29 di Auschwitz-Birkenau. La famiglia Frank, la madre, le due figlie e la signora Van Pils erano un'unità, erano automaticamente un gruppo. Questo non significa solo che avevano cura l'una dell'altra, ma anche che soffrivano insieme. Anita Myers Rus. La signora Frank, nel periodo in cui eravamo ad Auschwitz, fece del suo meglio per tenere in vita le sue figlie, per rimanere con loro, per proteggerle. Naturalmente ci siamo parlate, ma non potevi fare proprio niente, soltanto dire, se vanno alla latrina, accompagnale. Perché perfino sulla strada che portava dalla baracca alla latrina poteva succedere qualcosa. Leni de Jong van Naarden. Poi un giorno Anna prese la scabbia. Trascorse poco tempo e anche Margot cadde ammalata. Sì, le ragazze Frank avevano un brutto aspetto, con le macchie e le vescicole della scabbia, naturalmente, dappertutto, sulle mani, sulla pelle, e lì sopra ci mettevano un po' di pomata, ma per il resto si poteva fare ben poco. Ronnie Goldstein Van Cleef. A causa del loro stato di salute, furono trasferite al Kratzblock, appunto il blocco riservato agli scabbiosi. La madre le seguì. Vi rimasero fino alla partenza per Bergen-Belsen, presumibilmente in data 28 ottobre 1944. L'avanzata dell'Armata Rossa annunciava l'imminente fine del dominio nazista, e del 2 novembre il telegramma di Himmler con l'ordine di sospendere le esecuzioni nelle camere a gas e di cancellare le tracce del genocidio. In quei giorni ebbero luogo un gran numero di trasporti verso altri campi di concentramento più distanti dal fronte. Edith Frank rimase ad Auschwitz e vi morì il 6 gennaio 1945. A quella data era ormai sola, senza più le figlie e nemmeno la signora Van Pils, che venne trasferita a Bergen-Belsen con il convoglio del 24 novembre 1944. Da lì fu diretta a Buchenwald il 6 febbraio 1945, poi ancora al campo di Theresienstadt il 9 aprile, dove trovò la morte, secondo la Croce Rossa, entro l'8 maggio 1945. Quarto paragrafo. Bergen-Belsen. All'inizio, Bergen-Belsen era uno dei campi meno peggiori. Non c'erano camere a gas e faceva servizio come campo di transito. Per gli ebrei che erano destinati ad essere inviati in Palestina, una volta scambiati con gli ufficiali tedeschi prigionieri delle forze alleate. Il campo era situato in un settore desertico e arido della landa di Lüneburg. Un posto buono a cui aspirare, dunque, anche se si pativano fame e freddo. Nell'autunno del 44, una delle parti peggiori del campo, al settore Sternerlager, fu riempito di baracche che dovevano accogliere nuovi arrivi, donne ammalate ma suscettibili di guarigione, giunte a Bergen-Belsen in uno stato di completa denutrizione e spossatezza, dopo un viaggio di più giorni, in vagoni e bestiame sovraffollati. Ma al loro arrivo, le baracche non erano ancora pronte. Dovettero dormire al freddo e all'umidità di quell'autunno, sopra un letto di paglia e sotto tende strapiene di gente, senza servizi igienici. È in queste condizioni che Anna e Margot giungono a Bergen-Belsen, probabilmente nella giornata del 30 ottobre. Centinaia di donne, caos, soprattutto quando la tenda si sfasciò a causa della pioggia e della tempesta. Non sapevamo ciò che stava succedendo. Stavamo in mezzo a grandi pozzanghere, tutte avevano freddo. Rachel. E quella mattina fu come dopo un naufragio o qualcosa del genere. Dappertutto mucchi e persone e confusione e lamenti e gran dolore. Non ritrovammo le ragazze franche che dopo un paio di giorni. Gianni Branders Brillschipper. Le cose andarono un po' meglio con il trasferimento nelle baracche. Una testimonianza, in particolare quella di Gianni, ci dà la possibilità di rintracciare ancora in Anna e Margot un anelito di speranza. Quelle due birichine testarde si davano da fare molto insieme ad altre donne e ragazze per aiutare un gruppo di bambini alloggiati al blocco. Un'altra ci racconta della loro continua lotta per la vita. Non eravamo troppo lontane dal cosiddetto campo libero. Non era permesso, ma lo facevano. Per avere del cibo e dei vestiti da amici che speravano di trovare lì nel campo, Anna e Margot ci andavano ed erano molto risolute. Credo che lì incontrassero qualcuno che conoscevano. Lo facevano e tornavano molto entusiaste se avevano un pacchetto. Rachel. Verso la fine dell'inverno, un'epidemia di tifo petecchiale cominciò a produrre decine di migliaia di vittime. Anna e Margot, nonostante la grande energia interiore, erano deboli e affamate, cosicché non tardarono ad ammalarsi. A un certo punto, negli ultimi giorni, Anna stava davanti a me, avvolta in una coperta. Non aveva più lacrime. Raccontò che le bestioline nei vestiti la facevano rabbrividire e che per questo aveva gettato via tutti i suoi abiti. Ed eravamo nel cuore dell'inferno. Radunai tutto quello che potevo trovare per darlo a lei, affinché fosse di nuovo vestita. E da mangiare neanche noi avevamo molto, ma ho cercato di dare qualcosa della nostra razione di pane ad Anna. Gianni. Le ragazze Frank erano magrissime, avevano un aspetto terribile, bisticciavano a causa della loro malattia, avevano i posti peggiori della baracca, cioè vicino alla porta. Rachel. Due giorni dopo sono andata a dare un'occhiata alle ragazze. Margot era caduta dal letto sul pavimento di pietra e morta. Il giorno seguente morì Anna. Gianni. Qualcuno propone la data del 31 marzo 1945. Altri affermano che si era negli ultimi giorni di febbraio o nei primi di marzo. Peter Van Pils, invece, morì il 5 maggio 1945 a Mauthausen, 3 giorni prima che il campo venisse liberato. All'interno della copertina del terzo quaderno manoscritto ritrovato, Anna annotava in francese: «Sois gentil et tiens courage», «Sii gentile e abbi coraggio». Quasi un proposito per quanto l'attendeva negli ultimi 7 mesi di vita. Fine del secondo capitolo dell'appendice di Frediano Sessi. Fine della 38ª traccia, pagina 348.